Va bene, cominciamo con il primo approfondimento di questo pomeriggio. Siamo in collegamento telefonico con Sara. Ciao, ci senti?
Sì, ciao.
Ok, ciao, aspetta, tutte e tutti. Proviamo ad alzare il volume. Eccoci. Allora, Sara della Rete dei Santuari di Animali Liberi in Italia, grazie per essere qui collegata con noi. Ti chiamiamo perché tu dovresti essere in questo momento sul posto presso il rifugio Cuori Liberi, dove sta succedendo una situazione che insomma ha avuto risalto abbastanza anche su alcuni giornali nazionali, ma di cui volevamo comunque raccontare un po' la storia, appunto, di ciò che sta avvenendo, del presidio e della insomma permanenza, della necessità di intervenire contro appunto una direttiva che prevede l'uccisione di tutti gli animali ospiti presso questo rifugio. Se ci vuoi un po' raccontare che cosa è successo e che cosa sta succedendo in questo momento.
Sì, allora, nell'ambito dell'emergenza relativa alla peste suina africana è stato, purtroppo sono avvenute due morti all'interno, nella settimana scorsa, all'interno del rifugio, due morti di due maiali ospiti che purtroppo sono risultati positivi ai test post mortem alla peste suina africana. Quindi il santuario è stato messo sotto sequestro sanitario ed è stato ordinato l'abbattimento dall'ATS, dall'ASL per intendersi, di tutti i suini ospiti, che all'inizio erano 38. Ovviamente è un provvedimento che noi non possiamo assolutamente accettare, motivo per cui la Rete dei Santuari si è subito mobilitata e ha lanciato un appello perché tutti gli attivisti e le attiviste, tutte le persone sensibili potessero accorrere sul posto per bloccare questo scempio. È una cosa che non possiamo accettare in generale, è una cosa che non possiamo accettare anche perché da poco i santuari sono stati riconosciuti proprio come santuari e gli animali ospiti come non DPA, cioè non destinabili per l'alimentazione umana. E quindi è assurdo che di fronte a una, sicuramente un'emergenza sanitaria, ma che non è una zoonosi, cioè non si attacca alle persone, per cui non può essere definita un'emergenza per la salute pubblica, ma è un'emergenza che costringe a delle misure repressive, contenitive, per tutelare il comparto dell'allevamento. Quindi diciamo che tutto ciò che viene fatto, l'abbattimento che viene eseguito in presenza di ogni focolaio, anche all'interno degli allevamenti, viene eseguito non per tutelare la salute pubblica, ma per tutelare il comparto stesso degli allevamenti. Allora noi non possiamo assolutamente accettare che gli ospiti di un santuario, che dovrebbero essere stati, almeno l'abbiamo sempre creduto e rivendicato, sottratti da un'industria di morte e da una politica di dominio, ritornino stritolati negli ingranaggi di queste medesime industrie e di questo sistema perché è repressivo, perché per tutelare gli interessi di un comparto che noi vorremmo finisse di esistere in questo preciso istante. Quindi è assolutamente inaccettabile. Una parte dei suini sta benissimo come se nulla fosse accaduto. Abbiamo avuto molte perdite perché sicuramente la peste suina africana è una malattia altamente contagiosa, ma quello che noi chiediamo è che venga isolato il rifugio, come sta accadendo fin dal primo giorno. Quindi c'è un sequestro sanitario, vengono intensificate tutte le procedure di biosicurezza per evitare che il virus vada all'esterno, e vorremmo essere lasciati in pace, cioè che gli ospiti potessero essere accuditi fino alla fine nel caso in cui riscontrassero la malattia. Magari possono salvarsi e li aiutiamo, e non vogliamo assolutamente che vengano con la forza a fare una strage. Questo è il motivo per cui abbiamo lanciato un presidio permanente che è attivo a Saerano in provincia di Pavia da giovedì scorso. Questo è il settimo giorno. Siamo stanchi, ma siamo anche molto motivati. Continuiamo a fare appello a attivisti e attiviste da tutta Italia, anche dall'estero, di raggiungerci. Non presidiamo il rifugio perché non è possibile stare lì davanti, sia per motivi che c'è un'area sottoposta sotto sequestro, sia perché intensificheremmo i controlli in quella zona che invece vorremmo rimanesse il più possibile tranquilla. Si andrà a rifugio solo se sarà necessario, speriamo che non accada, cioè se tutte le trattative in corso, se tutti i ricorsi, ricorsi su ricorsi, azioni legali, iniziative che stiamo conducendo su tutti i livelli falliranno. In alcuni momenti abbiamo avuto dei momenti di sconforto perché tutto andava male, in altri momenti è come un'altalena, in altri momenti c'è qualche piccolo appiglio e si apre un minimo di speranza. Ecco, noi vogliamo poter avere ancora del tempo e per rimanere a resistere insieme a questi individui che stanno anche affrontando un momento difficile, perché la malattia non è per niente simpatica, ma vogliamo che nel caso in cui dovessero morire possano morire nel loro rifugio, a casa loro, insieme alla loro famiglia, con noi e con dei veterinari che possano stargli vicino, prestare le cure finché è possibile e se mai sarà necessario praticare un'eutanasia, ma sicuramente non vogliamo una strage.
Certo, stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso, di appunto un'aspettativa e una speranza completamente diversa da un futuro di appunto strage immediata anche di individui sani o che potrebbero in futuro ammalarsi, ma anche guarire in qualche modo.
Esatto, abbiamo tra l'altro un caso, anche se nessuno ci sta ascoltando, dicono che non è rilevante, di un soggetto che si è ammalato. Ovviamente noi diciamo si è ammalato, ma noi abbiamo chiesto dal primo giorno dei test in vivo e pare che non esistano, ma diciamo che nessuno vuole venirli a fare, quindi per cui verranno uccisi se viene eseguita l'ordinanza sia i sani che i malati, cioè noi non sappiamo se tutti l'hanno davvero contratta, non lo possiamo sapere se non che vediamo chi sta bene e chi no. Però anche per esempio la piccola mercoledì, che era stata parecchio male, esattamente ha avuto il decorso della malattia come alcuni degli individui che sono mancati, e invece dopo un tot di giorni si è rialzata e ormai sono 4 giorni che sta bene, quindi sta bene come prima, cioè non ha assolutamente più nulla. Questo è importante, noi vorremmo che venisse preso il rifugio come un piccolo modello da in qualche modo osservare, può essere una ricchezza immensa anche per capire l'andamento di questa malattia. La scienza dovrebbe, invece che pensare di venire e uccidere pure gli individui che ce la fanno, probabilmente tenerli in vita per capire come mai ce la fanno. Perché questo invece, se ogni volta che c'è un focolaio viene fatto stamping out, cioè vengono uccisi tutti i soggetti anche per un solo risultato infetto, il virus continuerà sempre più virulento. Nel momento in cui invece ci sono degli individui che riescono in qualche modo a sopravvivergli, cambierebbe. E questo non viene, non si capisce, sembriamo noi emotivi e dogmatici, ma in realtà è chi vuole eseguire quell'ordinanza senza capire, cercare di informarsi, di guardare come stanno andando le cose, che è dogmatico e si arrocca in una posizione repressiva che non ha senso.
Sì, questo è un po' quello che succede per gli animali degli allevamenti, nel senso che non si arriva neanche mai a capire quali siano i decorsi delle malattie, perché gli animali vengono uccisi prima. Adesso nella provincia di Pavia sono già stati uccisi circa 11.500 maiali negli allevamenti e ne sono rinchiusi circa 220.000, giusto?
Sì, adesso i numeri esatti, però sono una, diciamo che qua noi abbiamo, cioè qua insomma in provincia di Pavia c'è un'enorme percentuale rispetto, non so se il 70 o l'80% dei suini in Italia, insomma in questa, nella pianura padana, ecco, loro non vogliono che esca da Pavia, stanno tentando di fare un cordone perché il virus non superi la provincia di Pavia. Questo è un grandissimo problema, ovviamente faranno di tutto, è il motivo per cui hanno senza alcun buon senso rifiutato ogni tipo di trattativa, ogni tipo di confronto per trovare una modalità differente che non fosse l'abbattimento.
Esatto, e tra l'altro il fatto che la tutela, cioè tutte queste azioni vengano messe in campo in nome della tutela degli allevamenti grossi e non insomma della vita o della salute di questi animali, è proprio anche ribadito dalle stesse parole ad esempio di uno come Fontana, presidente della Lombardia, che è riuscito a dire appunto proprio senza peli sulla lingua che c'è una massima attenzione a tutti i livelli per contenere la diffusione di una malattia che non è pericolosa per l'uomo ma che se fuori controllo avrebbe degli effetti devastanti per il comparto suinicolo lombardo, che conta la metà dei maiali allevati in Italia ed è il principale fornitore per le filiere dei salumi italiani più conosciuti e apprezzati al mondo. Quindi proprio ecco, sì, non lo diciamo noi ma lo dicono loro stessi.
Una di quelle allora nella zootecnia, noi che gestiamo santuari da tanti anni, ci sono alcune malattie che non sono così importanti, la peste lo è, perché ovviamente gli animali muoiono, questo è inutile dire che non sia così, è una malattia molto grave e molto contagiosa, però ci sono altre malattie che gli animali possono tranquillamente contrastare e magari fanno un po' come un po' più di una nostra influenza banalmente, adesso non sto a fare degli esempi, ma ce ne sono diverse. Ma viene ugualmente ordinato l'abbattimento, perché sono malattie che non sono pericolose per gli umani, ma sono cosiddette quelle che noi chiamiamo malattie commerciali, cioè perché creano delle limitazioni o all'export o ad alcune, appunto, possono arrivare i prodotti o gli animali solo in alcune regioni, non in comunità europea, qua sì, qua no. Quindi sono proprio delle malattie squisitamente commerciali. Qua noi dobbiamo assolutamente opporci in tutti i modi, innanzitutto perché se eseguono un'ordinanza di abbattimento in un rifugio, quindi se valicano quel muro che dovrebbe tutelare individui a cui noi abbiamo promesso vita e libertà, poi lo possono fare dappertutto. Quindi noi non possiamo assolutamente permettere che entrino con la forza a cuori liberi. Bisogna tutelarli in tutti i modi, come stiamo cercando di fare, e fare in modo che se non ci saranno più cartucce, strategie, niente più, e vorranno entrare, saremo là tantissimi a impedirlo fisicamente.
Sara, il riconoscimento giuridico dei santuari cosa dovrebbe esattamente cambiare rispetto a un allevamento? Quali erano le problematiche prima e perché conseguire nel riconoscimento dei rifugi?
Allora, i santuari sono sempre stati considerati allevamenti, seppur siamo al contrario degli allevamenti, no? Quindi è sempre stata abbastanza una beffa. E il riconoscimento giuridico in realtà è stata una cosa straordinaria e direi rivoluzionaria, nel senso che improvvisamente ha dichiarato noi non allevamenti ma rifugi o santuari, quindi ci ha proprio estrapolato, diciamo, dalla filiera produttiva, ha istituito un'anagrafica a parte che non rientra più nell'anagrafica degli animali cosiddetti da reddito e produttivi, e ha istituito gli animali non DPA. Significa che in tutti i santuari di oggi, anche in cuori liberi, nessun animale è commestibile. Questo però è un altro problema che subito ci fa vedere la fragilità. Noi abbiamo sempre detto che il riconoscimento giuridico è il punto di partenza, perché da lì noi dobbiamo costruire tutta una serie di cose che ci assomiglino sempre di più. Però è stato comunque un cambio epocale, perché ha trasformato in un attimo gli ospiti dei santuari in non più commestibili, né ora né domani, mai più. Sono considerati pet. Ma qui siamo di fronte a un'emergenza sanitaria che fa vedere quanto siano fragili alcuni confini e alcune definizioni. Ma pensate che accadrebbe presumibilmente, solo che qua non ci sarebbero 30, 50 o 100 persone, ma migliaia, accadrebbe la stessa cosa se ci fosse una malattia che ritengono pericolosa sui cani. Immaginate la rabbia piuttosto che qualcos'altro. Quindi diciamo che questo caso sicuramente mostra tantissime fragilità, ma è poco attinente al discorso del riconoscimento giuridico, perché non stiamo parlando comunque di è proprio un'emergenza, una cosa che va al di là e al di sopra, e non c'è modo, ripeto, sarebbe, è un po' come simile a ciò che è accaduto alle persone umane quando c'è stato il Covid, cioè ci sono alcune cose che sono al di sopra di tutto e schiacciano i diritti civili, schiacciano i diritti appunto degli ospiti di alcune strutture. Quindi io credo ancora che sul riconoscimento giuridico noi possiamo fare molto, abbiamo una strada che si è aperta, è stata come una diga e bisogna andare avanti. Adesso questo caso, se, casomai, ci ha insegnato che dobbiamo sederci insieme alle istituzioni e studiare dei protocolli alternativi. Non erano pronti, non avevamo minimamente previsto che potesse accadere una cosa del genere.
Diciamo che in questo caso. Sì, scusami, sì. Diciamo che la vulnerabilità anche giuridica dei rifugi e dei santuari è qualcosa a cui si dovrebbe pensare, nel senso che non si può pretendere, o comunque io non ritengo che sia fattibile ricercare appunto una completa tutela, una completa sicurezza da parte di istituzioni che si fanno primi fautori dell'uccisione, dello sterminio, dello sfruttamento di migliaia di animali. Questa occasione, questa può essere un'occasione, per quanto drammatica, per riflettere ancora una volta su il ruolo che i rifugi vogliono avere all'interno della nostra società.
Certo.
Essendo essi assolutamente fondamentali per appunto poter provvedere a far vivere delle vite decenti a tantissimi animali appunto strappati dal circolo mortifero della produzione, dello sfruttamento, ma al tempo stesso, in una visione un po' più ampia, dovrebbero essere un punto di passaggio, no? non di arrivo, diciamo, per questi animali, per cui continuare a cercare di abbattere e combattere quel sistema che necessita, no? Dei rifugi e dei santuari è sicuramente la priorità. E tra l'altro, certo, stiamo parlando comunque di un circolo vizioso, anche perché la peste suina africana ha come diciamo via principale di trasmissione una trasmissione di tipo umano, nel senso che la diffusione avviene soprattutto tramite appunto contatti con animali d'allevamento, tramite cacciatori, macchine, oggetti vestiti di cacciatori e così via, o trasporti di animali vivi, quindi questi animali che in questo momento sono sottoposti a questa minaccia di sterminio insomma ricadono nuovamente in quella macchina di morte creata poi dall'umano stesso.
Certo.
Quindi non,
certo,
appunto c'è una vulnerabilità,
certo,
grossa.
Certo.
E tra l'altro i rifugi hanno seguito delle procedure contro la peste suina molto più degli allevamenti,
certo,
stessi. È la cosa.
Certo, c'è stata una grandissima attenzione proprio perché la modalità di, passatemi il termine, stabulazione dei suini nei rifugi è quella che secondo il sistema è più a rischio per passare e veicolare o contrarre la peste suina africana, perché non è incasellata, chiusa in dei box e capanni, ma allo stato semibrado. E invece ovviamente è stato richiesto a tutti i rifugi e santuari di, ancora prima di molti allevamenti produttivi, di adeguarsi alla normativa. Quindi c'è stato anche un enorme sforzo da parte di tutti noi, che all'inizio neanche comprendevamo. Adesso ovviamente ogni santuario sarà maggiormente attento, perché noi abbiamo paura, perché noi siamo attenti e responsabili, ma chi è responsabile, cioè diciamo il comparto produttivo suinicolo, ha sicuramente del grande interesse in gioco, ma c'è meno attenzione ovviamente alla vita dei singoli soggetti. Per noi invece, dopo questo spavento gigantesco, ognuno di noi, noi in segno di rispetto e di prudenza, abbiamo tutti chiuso le visite guidate, l'accesso del pubblico, cioè siamo risucchiati in un clima di terrore come al tempo della peste manzoniana. Però non dobbiamo dimenticare che all'epoca probabilmente chi ci fece uscire da quella situazione furono i monatti, che erano quelli che trasportavano gli animali morti e che quindi piano piano sono diventati immuni al virus, cioè sono sopravvissuti. Questo devono capire, che è fondamentale, che gli ospiti di Cuori Liberi che ce la faranno a contrastare il virus devono rimanere vivi. E sarà anche interessante per dal punto di vista insomma scientifico e di studio della malattia, perché se rimangono vivi vuol dire che c'è modo di combattere e contrastare questo virus che sembra terribile.
Certo, parlando della situazione attuale in questo momento lì, possiamo dire quindi che l'ordine di abbattimento è attivo e quindi attivo. E diciamo gli addetti agli abbattimenti potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
Esatto.
E che c'è un ricorso al TAR che dovrebbe verificarsi.
Sì, sono
5
stati
ottobre.
Fatti. Comunque oggi quello che ci resta di affrontare è un TAR al 5 ottobre, ma non ha sospeso l'ordinanza, quindi l'ordinanza può essere eseguita in ogni momento, il motivo per cui tutti e tutte noi siamo qui.
Sì, diciamo che in questo momento
è ancora al sicuro.
È importante accorrere lì più numerose possibili per cercare di impedire di persona l'abbattimento degli animali, più forse che ovviamente tutte le altre strategie che sono adesso in atto, però essere lì presenti è quello che sta di fatto funzionando di più e funzionerà
diciamo
di più anche in solidarietà delle stesse persone del rifugio. Penso sia molto importante dimostrare anche loro solidarietà per la situazione
questo
che è molto complicata.
È un aspetto che a loro dà speranza, perché si sono trovati in una situazione difficilissima e mai vista prima, veramente veramente molto molto difficile, è stato un momento nero e lo è tuttora, quindi noi riteniamo che siano state fatte tante azioni e ancora ne stiamo conducendo altre, ma che una dopo l'altra sono cadute a terra rigettate, ne rimangono in piedi alcune che porteremo avanti fino in fondo, ma certamente senza alcuna ombra di dubbio, l'ordinanza non è stata eseguita, perché qui ci sono tante persone che guardano, sorvegliano, sono attente e pronte ad agire proprio frapponendosi, cercando di impedire l'arrivo di chi vuole eseguire l'ordinanza a rifugio.
Benissimo, possiamo magari fornire un indirizzo preciso per chi vi vuole raggiungere, capire se ci sono degli appuntamenti futuri?
Ci sono degli appuntamenti che però poi sono difficili da comunicare, perché cambiano, proprio perché il presidio comunque è spontaneo, non autorizzato. Quindi c'è un link Telegram di una chat dove si può entrare ed essere aggiornati a seconda di quando uno entra su dove siamo, cosa stiamo facendo, di cosa c'è bisogno in quel momento. Attualmente ci stiamo organizzando rispetto ai primi giorni anche con dei turni per cercare di continuare ad avere le energie, perché ovviamente non vorremmo che questa fosse anche una strategia per prenderci per sfinimento, quindi stiamo tentando di avere nuove forze, di organizzarci al meglio, e entrando in questo link che è sulle varie pagine della rete dei santuari, del rifugio Progetto Cuori Liberi, di altri santuari come Alma Libre, altri che sono qua, credo anche i Posi, troverete questo link per raggiungerci.
Ricordiamo che è anche necessario portare calzari, guanti e tute, giusto?
Sì, chi non potesse, abbiamo noi dei kit che diamo a disposizione di chi ne arrivasse sprovvisto. Assolutamente, finché siamo non proprio davanti al rifugio, si possono non utilizzare, perché qua la vita continua per tutti gli abitanti, quindi anche per noi, ma nel momento in cui c'è da correre lì davanti bisogna essere assolutamente responsabili e prudenti per non rischiare di portare la peste suina a casa.
Esatto, questo come dispositivo di sicurezza per non portare
rifugi. Esatto.
Sì, ricordiamo che anche nei boschi c'è il rischio proprio per gli animali selvatici, perché purtroppo.
Esatto, sì.
Perfetto, grazie.
Va bene, grazie mille.
Va
allora.
Bene.
Sara, grazie.
Grazie mille a voi. Grazie mille.
Ciao,
buon
presidio. Ciao. A presto, ciao, ciao. Ciao. Peste suina africana, se vi ricordate, avevamo già parlato da questi microfoni abbastanza a lungo in un approfondimento di quest'anno che potete trovare sui podcast del sito www.radioblackout.org. Nello specifico, quella puntata si intitolava Stragi e zone rosse, la risposta al virus della peste suina africana. Ne avevamo parlato in occasione, diciamo, del ritrovamento di alcuni esemplari di cinghiali morti per peste suina africana al confine tra Piemonte, Liguria e Toscana, in seguito al quale erano state emesse delle ordinanze assolutamente deliranti che imponevano delle zone rosse in alcuni, appunto, attorno agli epicentri di questo ritrovamento, dove venivano interdette completamente le attività boschive, dalla passeggiata in montagna fino alla raccolta di piante e così via. Anche e soprattutto per chi in quelle zone vive. E anche in quell'occasione c'era stato un allarme che aveva riguardato i rifugi di animali presenti in quelle regioni, proprio perché l'ordinanza c'era stata, assieme a questa ordinanza di zona rossa e così via, anche l'ordinanza di abbattimento di tutti i suini presenti in queste zone delimitate. Tutti i suini, si intende sia quelli di allevamento sia quelli tra virgolette domestici o considerati da compagnia, e quindi anche quelli che venivano ospitati e vengono ospitati all'interno dei rifugi e dei santuari. Se vi ricordate, vicino a Genova interi branchi di cinghiali sono stati sterminati, o comunque si prevedeva di sterminare, ad esempio in Piemonte, decine di migliaia di cinghiali. Insomma, ordinanze assolutamente assassine, deliranti, contro cui si erano anche organizzati diversi presidi. Quindi, insomma, per ricostruire e ripassare un po' quella vicenda e quell'insieme di ordinanze e di avvenimenti, potete ritrovare tutto su www.radioblackout.org.
Peraltro in quell'occasione abbiamo anche potuto parlare dell'origine della peste suina africana, della sua diffusione, dei numeri, di quali tipi di cinghiali o di maiali e così via attacca di più e perché, e di quali sono soprattutto, come dire, le responsabilità umane nella creazione e nella diffusione di questo virus. Per chi si fosse da poco collegato qui con noi a Liberation Front sui 105.250 di Radio Blackout, ricordiamo che abbiamo appena finito di intervistare Sara della Rete dei Santuari e dei Rifugi di Animali Liberi in Italia, che appunto si trova in questo momento presso il rifugio Cuori Liberi in provincia di Pavia, a Sainerio, dove appunto decine di animali, di maiali, stanno praticamente venendo condannati a morte, anche se sani, in quanto alcuni dei loro compagni sono stati trovati affetti da peste suina africana. E così, senza mezze misure, si prevede l'abbattimento di ogni capo che circonda la zona, che è venuto a contatto in qualche modo con questa malattia, anche se è capace di guarire e di affrontarla. Abbiamo accennato in questa intervista brevemente al fatto che all'interno dei allevamenti veri e propri, soprattutto quelli di produzione appunto di alcune eccellenze della gastronomia italiana, come appunto alcuni salumi prodotti in zona, la sorte dei maiali che vengono appunto, che si trovano in queste strutture, non è assolutamente fortunata come quella che stiamo descrivendo di questi 30 passa animali che stanno venendo difesi dagli attivisti e le attiviste. Ma senza mezze misure e senza neanche grandi sguardi o criticità dall'esterno o menti parole perplesse dall'esterno, questi animali vengono abbattuti in degli hub, in dei capannoni costruiti appositamente per questa, tra virgolette, emergenza. Tyranny of stars. Invitiamo, insomma, chi se la sentisse di andare a vedersi dei video che sono stati fatti dall'alto di questi capannoni, di questi hub speciali per gli abbattimenti di massa, in cui questi maiali vengono proprio ammassati a centinaia e ammazzati senza battere ciglio, ecco. Non che la loro sorte all'interno di allevamenti di produzione di salumi possa essere, macelli di produzione di salume possa essere diversa da questa fine, ma sicuramente il modo in cui viene affrontata la diffusione di una malattia e di un'epidemia come questa è molto diverso da il modo in cui affronteremmo la stessa situazione se capitasse a qualsiasi altro individuo che consideriamo tale, che consideriamo soggetto. Stars masking the reeds. In the middle of our left, as a coiled comet, the meteor . Quindi ancora una volta, insomma, bisogna ringraziare l'operato e il lavoro dei rifugi, dei santuari, che riescono a mettere in evidenza anche delle situazioni del genere che passano abbastanza sotto basso profilo e non vengono messe in risalto all'opinione pubblica. Queste uccisioni di massa appunto non è che vengono particolarmente non diventano particolarmente scandalose.
mentre fortunatamente il fatto che esistano dei rifugi che si oppongono a questo tipo di azioni, che le mettono in evidenza e che mettono anche in evidenza come si possano mettere in campo delle misure di biosicurezza di alternative, che appunto non bisogna per forza reagire alla diffusione di peste suina africana con l'uccisione, l'abbattimento a tappeto di ogni individuo presente sul territorio. È un lavoro importantissimo che va a sottolineare appunto l'ideologia, ancora una volta se non lo si sapesse già, che sta dietro appunto agli allevamenti, che è un'ideologia assolutamente di profitto, di sfruttamento, per cui gli animali vengono tutelati solo finché la loro tutela non vale più del prezzo a cui li possono rivendere la loro carne e i loro corpi mercificati. The bluebird blood face, full of grace and light. E anche appunto mettono in evidenza come questa ideologia anche contempli il fatto che questi animali sono assolutamente dei numeri, che possono essere sostituiti gli uni con gli altri e semplicemente appunto non hanno nessun tipo di individualità, di soggettività. Qualcuno ai telefoni di Blackout chiede come avvengono questi abbattimenti di massa all'interno degli allevamenti, chiedono se li sparano o cose del genere. Allora, all'interno degli allevamenti, soprattutto quelli che compaiono nei video di cui parlavamo prima, l'uccisione è prevista attraverso soffocamento con gas, quindi questi animali vengono praticamente ammassati in dei container che vengono poi sigillati ermeticamente e riempiti forse probabilmente di CO2. Il problema di questa pratica, oltre tutto il discorso che facciamo finora, è anche che i tempi che vengono previsti da questa pratica sono lunghissimi. Questo significa che c'è molto tempo per gli animali per soffrire estremamente durante 20, 25 minuti, 30 minuti di soffocamento. Stiamo parlando di un tempo troppo lungo per rendere plausibile l'idea che questi animali non sentano niente in queste letterali camere a gas. Peraltro all'interno dei video si vedono anche diversi maltrattamenti, inseguimenti e violenze di vario genere nel tentativo appunto di spingere e incastrare più maiali possibile all'interno di questi container. Qualcun altro scrive: secondo voi le alternative quali sono? Voi immagino che vi prendereste qualche migliaio di animali, di maiali a carico finché vivono per non mercificarli? Beh, allora sicuramente è una domanda provocatoria a cui però mi sento di rispondere lo stesso ad un altro livello che non sia provocatorio ma razionale, ovvero prima di tutto appunto la rete di santuari e di rifugi si sta accollando centinaia di maiali, quindi non si tratta di migliaia solo perché essere un rifugio comporta tutta una serie di problematiche, ostacoli e oneri economici che non sono sostenibili da tutti, e significa anche una dedizione, una dedica completa quasi della propria vita a un certo tipo di attività che è questa. Però sì, ci sono tanti rifugi che ospitano centinaia di maiali e li fanno campare esattamente quanto dovrebbero campare nella loro vita normale e se ne prendono cura senza sfruttarli, senza mercificarli. Nel caso specifico della peste suina africana, nel momento in cui questi animali, questi individui vengono a contatto e vengono contagiati da questa peste, da questa malattia, l'abbiamo visto prima, sentito prima con Sara, le tecniche di biosicurezza ci sono, esistono in alcuni casi anche evidentemente delle cure, vista la testimonianza di animali che sono riusciti a stare bene nonostante avessero contratto il virus. Quindi se le alternative ci sono dovrebbero essere usate. In questo momento invece l'unica opzione che viene percorsa dalle istituzioni e dal dominio è quella di abbattere a tappeto tutti gli individui. E qualcuno in un'ottica più generale dice: l'alternativa è smettere di nutrire un'industria del cibo cancerogena e malata che produce obesità, malattie e sofferenza. Sicuramente appunto in un'ottica più generale di critica all'industria della carne e al capitalismo e allo sfruttamento animale, ecco, questa è sicuramente un'alternativa valida, ecco, quella di boicottare e cercare di liberarsi da questa industria che fa veramente solo danni e non porta nulla di concretamente benefico. Aggiungo solo, visto che stavamo parlando di queste camere a gas in cui vengono stipati gli animali destinati all'abbattimento a causa della, del virus della peste suina africana, ecco, nelle immagini è anche chiaro ed evidente come appunto oltre ai maltrattamenti verso gli individui sani e all'abbattimento di individui sani ci sia anche un prolungarsi, un far prolungare l'agonia invece degli individui malati, perché questi, appunto, questo virus è molto letale e chi ne soffre, insomma, ne soffre gravemente. Verso questi individui non c'è il minimo della pietà, anzi le loro appunto sofferenze vengono prolungate da maltrattamenti e da questo tipo di appunto di saturazione dell'aria tramite CO2 che prende veramente troppo tempo e permette appunto prolungarsi di una sofferenza già lungamente duratura.